Ci siamo con Marte Sport Live. Vi appassiona più la corsa all'Europa, al sesto posto, quinto magari, oppure la possibilità che arrivi Conte a Napoli?
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno cari amici, bentrovati Marte Sport Live, vi parla Dario Sarnataro, Emanuela Castelli in redazione, Mary Gif F oggi, Fab, in regia insieme sino alle 14, 339-666-9990 per quanto riguarda i vostri messaggi WhatsApp. Perché? Perché vogliamo conoscere il vostro pensiero. Sicuramente io sono concentrato su queste ultime 7 partite, perché per me è il mio pensiero, ovviamente, magari avete un pensiero discordante. Il Napoli deve andare in Europa, Europa League evidentemente il massimo obiettivo possibile, non credo assolutamente alla possibilità di Champions, però è importante che continui a giocare una competizione europea per il ranking, per gli incassi, per l'esperienza, per l'attrattiva per i calciatori nuovi, ma in generale anche per un discorso di prestigio sportivo e tecnico. O vi appassiona più il discorso relativo al futuro, perché comunque sono 2 mesi importanti per il Napoli, per queste ultime 7 partite, ed anche perché assolutamente, come diceva anche Gianluca Gifuni, che saluto in Forza Napoli sempre, questa volta De Laurentiis non vuole arrivare a giugno scegliendo la sesta, settima scelta, quale è stata Garcia, ma vuole scegliere prima l'allenatore, dopo il direttore sportivo, possibilmente dopo, insieme al direttore sportivo, scegliere l'allenatore e fare mercato, anche perché insomma c'è da fare molto in difesa, a centrocampo, in attacco, perché Osimhen andrà via, per i tanti calciatori che sono in dote al Napoli, qualcuno che vuole andare via, qualcuno che deve andare via, insomma un lavoro enorme. Ne parliamo con voi, vi appassionano quindi più i 7 incontri da giocare o il futuro magari con Conte, con Italiano, chi per lui? 339-666-9990. Intanto Vincenzo D'Angelo, Gazzetta dello Sport. Ciao Vincenzo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, un saluto agli amici a casa.
Grazie per essere con noi. Firma della Gazzetta dello Sport, appunto, oggi interessante articolo in cui sveli un possibile, anzi un obiettivo del Napoli. Martinez quarta, che piace al Napoli, piacerebbe, sarebbe utile, perché è un giocatore veloce, anche con un'ottima propensione offensiva, per la difesa a 4 di Calzona, di Italiano, di chi per lui, ma potrebbe essere anche un ottimo braccetto, forse secondo me ancora meglio come braccetto, visto qualche momento di distrazione nell'apposizionamento. Se dovesse arrivare Conte, Martinez quarta può essere uno dei 2 difensori che arriva a Napoli, giusto Vincenzo?
Beh, è un profilo che piace al club da un po' di tempo in realtà, non è un nome che era tornato, per dire, in, diciamo, attuale nel mercato di gennaio. Perché? Perché comunque è un giocatore importante in una squadra come la Fiorentina, che a gennaio, come il Napoli, aveva tanti obiettivi, tra cui anche la Supercoppa. È un tipo di giocatore che difficilmente si muove a gennaio, no?
Certo, certo.
E quindi in realtà poi, sai, come hai detto tu, come ho scritto oggi, insomma è un giocatore che anche fa della tipicità un valore aggiunto alla scuola argentina dentro, quindi un difensore che sa marcare, un giocatore tignoso, molto
di garra, si dice, no, per gli sudamericani,
esattamente, ed è un giocatore che arriva in questo momento a una maturazione calcistica, no, di carriera, all'età giusta per un salto nuovo, importante, ed è anche un nazionale, ha 12 presenze con la nazionale argentina, quindi esperienza, ha un costo del cartellino relativamente accessibile, perché in estate avrebbe ancora un anno di contratto con la Fiorentina, attualmente percepisce un viaggio da 1 milione netto stagione, quindi parametri da Napoli,
assolutamente.
E quindi soprattutto con vantaggio di conoscere già molto bene il campionato italiano, perché sono
e magari anche italiano, no? Perché se dovesse essere,
esatto,
lui,
esatto, con il gioco di parole, tra l'altro è uno dei pupilli di Italiano, insomma è uno dei giocatori che conosce bene cosa vuole Italiano, soprattutto dalla difesa, è uno di quelli che sale più spesso a dare una mano anche, sì, in mezzo al campo, nel palleggio, nella prima costruzione, Quindi è un giocatore sicuramente interessante, ripeto, con tutti i parametri da Napoli, non ultima l'esperienza sia del campionato italiano ma anche a livello internazionale.
Vincenzo, poi io ti chiedo, ritieni che il Napoli ne comprerà due? Parli anche, no, di Østergaard che vuole andare via, di Nathan che potrebbe andare in prestito per farlo maturare, e oltre a quello che tu sai, pensi che il Napoli debba comprare due difensori pronti a prescindere poi dalle strategie?
Assolutamente sì, mi sembra anche due un numero giusto al momento, poi come hai detto bene tu prima, vediamo chi sarà la guida tecnica, vediamo, aspettiamo le indicazioni, però di base, considerando che Østergaard già a gennaio era pronto ad andare via ed è un ragazzo che ha voglia e bisogno probabilmente di giocare con continuità, e Nathan che resta un investimento che il Napoli ha fatto l'estate scorsa probabilmente sbagliando un po' la scelta, nel senso che Nathan non era il giocatore pronto per essere il leader del team, ecco, parliamo chiaramente di questo. Chiaramente Nathan probabilmente avesse avuto un percorso diverso, cioè venire dietro a un Kim e non a fare il Kim, probabilmente sarebbe stato anche meglio per lui nelle aspettative, anche per
assolutamente. Già pensare che Nathan potesse essere leader al dell'area di Kim, secondo me è stato proprio
un azzardo,
un errore clamoroso.
A volte gli azzardi si pagano in Napoli. Oggettivamente ne ha pagato un po' le conseguenze di una scelta secondo me forzata, anche perché Juan Jesus, che è un giocatore di esperienza, è un giocatore molto importante a livello di spogliatoio, soprattutto con carattere, con personalità, lo scorso anno, nell'anno dello scudetto, era un'alternativa e probabilmente anche per Juan Jesus tornare adesso a rifare 35-40 partite da titolare, forse era inaspettato anche per lui.
Sì, anche per il vissuto degli ultimi anni, non solo dell'ultimo anno, esatto, dello scudetto. A proposito di Juan Jesus, Vincenzo, devo dare la notizia che sia lui che Politano hanno svolto allenamento personalizzato in palestra. Capiremo oggi, anche domani, quali sono le loro condizioni. Insomma, l'assenza eventuale di Politano con Frosinone sarebbe pesante, perché il Napoli non ha neanche Ngong, che è squalificato. Rivera è infortunato. A proposito, l'uruguaggio ha svolto terapie e il lavoro personalizzato in palestra ne avrà per 15-20 giorni. Vediamo se Juan Jesus o Politano possono recuperare per domenica. Però a questo proposito, nel salutarti, ultima domanda è proprio sull'intro che facevo poco fa, cioè se a te in questo momento ti appassiona di più capire se il Napoli può arrivare in Europa League al sesto posto, perché al momento il sesto sicuramente garantisce l'Europa League, o se invece ti appassiona capire se sarà Conte, Italiano o qualcun altro, Pioli o qualcun altro, il nuovo tecnico del Napoli.
Per la nostra curiosità, in quanto il giornalista è un lavoro di curiosità, certo. Sicuramente andare a capire quali sono le dinamiche e a chi De Laurentiis affiderà quella che sarà una nuova estate.
Anche se a proposito di curiosità, Vincenzo, passami la battuta, capire come il Napoli giocherà domenica, visto che è indecifrabile, pure è abbastanza interessante, no? Perché non si sa se il Napoli sarà quello di Monza del primo tempo o del secondo, non si sa.
Ah, in quel senso, io credo che Monza abbia dato al Napoli un qualcosa in più a livello mentale.
Speriamo. Anche il gol di Raccomani con la Salernitana, parla addirittura dell'epoca, del periodo di Mazzarri, o piuttosto il pareggio col Barcellona, o piuttosto il pareggio con l'Inter invece. Però vediamo, effettivamente.
Mancano 7 partite, quindi. è arrivato il momento di dare continuità, insomma, al Napoli parliamo di una squadra che, al di là del fatto di essere campione d'Italia, quest'anno non ha mai fatto 3 vittorie di seguito, ed è una cosa che sicuramente non è obbligatorio cambiare la tendenza se ci vuole arrivare quantomeno a giocarci un posto, come hai detto tu, in Europa, che possa essere l'Europa League, visto che la Champions in questo momento sembra molto lontana. Però ripeto, se il Napoli dovesse infilare qualche vittoria consecutiva, ci sono anche tanti scontri diretti oltre a quelli che vedranno proprio il Napoli impegnato, quindi con punti che valgono doppio, sai, alla fine potresti arrivare in volata a giocarti magari anche il famoso quinto posto in attesa di avere la certificazione, insomma, sperando che le italiane facciano bene in Europa League, in Conference, quindi l'Italia potrebbe avere un posto in più per la Champions. A quel punto avvicinarsi già adesso, arrivare a ridosso del quinto punto, almeno prima dello scontro diretto con la Roma, sembra l'obiettivo necessario, ecco, obbligatorio.
Eh sì, assolutamente sì. Vincenzo, grazie sempre, ti leggiamo domani sulla Gazzetta dello Sport, un abbraccio e buona giornata.
Grazie a te Dario e un saluto agli ascoltatori.
Grazie Vincenzo D'Angelo. Intanto la gara Napoli-Frosinone domenica ore 12:30, la seguiremo dalle 12 fino anche il post partita, sempre in diretta, sarà diretta appunto dal direttore di gara Fabbri con Serra al VAR. Fabbri col Napoli ha precedenti positivi, un bilancio di 6 vittorie, 6 pareggi, una sola sconfitta, anche se un arbitro secondo me abbastanza anonimo, diciamo così, ma questo non è importante, speriamo di non parlarne, anche perché già a Monza qualcosa è capitato. I vostri messaggi al 339-666-9990 su Martinez Quarta. Se vi appassiona, se vi interessa più che vi appassiona la possibilità che il Napoli possa andare in Europa, oppure se vi interessa capire quanto prima il nuovo tecnico del Napoli, ne parliamo tra pochissimo anche con altri ospiti, tra i quali Fabrizio Lucchesi, Peppe Calderisi e molti altri. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici, i vostri messaggi. Io uno juventino non lo vorrei mai a Napoli, scrive Alessandro. E poi ancora, calzona tutta la vita, merita di fare la preparazione completa con il Napoli, il pensiero di Tommy, che insomma è un'altra opzione possibile, devo dire. E poi ancora, questo amico, ci sarà la forza economica in estate? Propongo due nomi in difesa, stopper e terzino, Nacho e Mendy da Peppino. Beh, Mendy non penso francamente che lasci il Real per il Napoli, Nacho già potrebbe essere, visto che è una riserva nella squadra dei Galacticos. A proposito, ieri questo 3-3 fantastico ci ha un po', no, fatto pace, ci ha fatto fare pace con il calcio, con il bel calcio che abbiamo lasciato alla stagione scorsa per quanto riguarda il Napoli, e quest'anno col Bologna, anche con l'Inter l'abbiamo rivisto. Ne parliamo del futuro del Napoli con il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
Dario, buongiorno, buongiorno a te.
Grazie per essere con noi, anche alla firma storica della RAI, Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore, buongiorno.
Ciao a te e al direttore.
Allora, io buongiorno, sto chiedendo ai nostri amici ascoltatori se interessa di più agli amici e tifosi capire se il Napoli può arrivare in Europa League, perché di questo parliamo, Champions League mettiamo da parte definitivamente forse, o se invece è in questo momento è più interessante capire chi sarà il nuovo allenatore e soprattutto, direttore Lucchesi, ma Antonio Conte secondo lei è un'opzione possibile?
È possibile, sì, la rivedo complicata, nel senso che vedi anche indicazioni ci sono, che ci siano contatti tra loro anche fitti, io ci credo. Questo temporeggiare da parte di Conte probabilmente non è convinto, non è sicuro di quello,
aspetta altro magari,
e sta aspettando naturalmente altro. Quindi possibile sì, facile non credo.
Salvatore, a te appassiona di più questo finale di stagione o capire già la prossima come sarà impostata?
Intanto c'è una stagione che in qualche maniera deve essere chiusa almeno con dignità, quindi certo, è chiaro che se è vero quello che diciamo spesso e banalmente, che una sconfitta può essere una lezione, lo è ancora di più una vittoria come l'ultima conseguita dal Napoli, che fa vedere un po' il Napoli che tutti avevano in mente e che l'abbiamo visto nella scorsa stagione. Insomma, hanno ritrovato un po' di orgoglio, per cui in termini è possibile accedere alla Europa League, le probabilità però sono, perché la possibilità c'è sempre, le probabilità sono un po' scarsine.
Su Conte che ne pensi, Salvatore? È un'ipotesi davvero percorribile?
Ma io credo che sia fuori dalla lista. Se conosco un poco De Laurentiis, perché quando c'è un allenatore che comincia a traccheggiare, tu tira fuori la storia non del tutto infondata, che chi ama Napoli deve venirci e basta, viene per il Napoli e non per altre situazioni. Io credo che lui si stia guardando intorno. Poi peraltro lui dallo zio Dino e dal padre Luigi ha ereditato un concetto che è quello proprio del cinema, lo dice spesso, no? Parla sempre del cinema, noi nel cinema, eccetera. Per sì. dire che il produttore nel cinema sceglie lui il regista, sceglie lui gli attori, sceglie
vero.
Lui il budget e i ritmi di produzione.
Eh sì, è vero, l'ha fatto sempre, anche se sarebbe il caso, direttore Lucchesi, stavolta di sceglierlo insieme al nuovo direttore sportivo, o almeno ingaggiare prima il direttore sportivo, ed è vicinissimo in questo senso Giovanni Manna, e poi l'allenatore, altrimenti siamo punto e da capo. Oddio, lo saremmo lo stesso, perché con Manna, e quindi due domande in una per lei, direttore, non credo che Manna avrà tutto questo peso per tener testa De Laurentiis.
Beh, il modello aziendale di De Laurentiis lo conosciamo, e da quel modello io non credo si scosterà molto, a prescindere dalle figure professionali che faranno parte del team di lavoro. Quindi sinceramente non mi aspetto grandi cambiamenti di metodo, anche perché l'anno scorso io non sono convinto che quello sia stato il merito principale, ma insomma l'anno scorso questo metodo l'ha portato a vincere, c'erano interpreti diversi,
però c'erano i filtri autorevoli di Spalletti, che è autorevole, e di Giunta, che aveva acquisito autorevolezza nel corso degli anni.
Sì, vedi, parlavo prima, riferendomi alle parole di Salvatore Piva, sono d'accordissimo. Fa rabbia vedere il Napoli che ha fatto vedere delle fiammate del calcio, ti fa quasi rabbia, no? Perché
sì, sì.
alla fine è opinione di tutti noi che i valori sportivi c'erano, ci sono. È chiaro lì si è rotto un meccanismo, e questo meccanismo poi è provato a rimetterlo insieme allo scotch, ma non ci siamo, non era possibile rimetterlo in piedi. Adesso ricreare quella chimia è molto complicato.
È vero, ma se non dovesse essere Conte, parto da Fabrizio Lucchesi, italiano oppure uno di più di garanzia Pioli, ammesso che quest'ultimo si liberi dal Milan, dipende anche da quello che accade domani, da domani in poi in Europa League, o altre ipotesi diverse, direttore Lucchesi?
Italiano va bene, Pioli va bene, vanno bene, sono profili molto buoni, molto, sono ottimi profili, importante che vada bene al presidente e che si trovi d'accordo sulle linee programmatiche o la proprietà, perché io credo che non si possa prescindere da questo, in virtù proprio di un modello aziendale caratterizzato da un'impronta assolutamente positiva, l'abbiamo detto poco fa, ma che comunque è tra virgolette un metodo di lavoro tutto suo. Pertanto l'importante è che vada bene a lui, se va bene a lui probabilmente potrebbe andare bene anche ad altri, ma se non va bene a lui sicuramente non andrà bene ad altri.
L'importante, Salvatore Biazzo, è che vada bene anche con lui, oltre che a lui, insomma, il rapporto.
Certo, ma io infatti sono d'accordo con il collega Lucchesi, cioè Aurelio De Laurentiis è un monocrate atipico, perché essendo monocrate decide poi alla fine sempre lui, però sta a sentire, e alcune scelte non sono del tutto casuali. Lui ha iniziato a fare cinema che aveva 23 anni e mezzo, che aveva già una moglie, e prende i giovani, se ci fate caso, lui compra oggi per domani. Se andiamo a rivedere tutta la storia del Napoli, Hamsik preso per 4 soldi, Cavani dal Palermo che voleva Mauri e non Cavani, e poi Cavani si presenta con 33 gol. Cioè voglio dire, lui effettivamente guarda un po' più al domani e soprattutto guarda la borsa.
Eh sì, lo guarda, e come. Direttore Fabrizio Lucchesi, l'ultima e la faccio su sempre questioni di campo, perché questo amico ci dice: ma Calzona non potrebbe restare? E poi una domanda per tu, entrambi gli ospiti: perché Calzona insiste con Jesus, avendo un difensore puro e forte di testa come Østergaard, e inoltre considerando che il brasiliano ci ha tolto almeno 9 punti?
Sì, Calzona può restare, ma Calzona non credo sia l'allenatore dell'anno prossimo, perché altrimenti questa attività della proprietà di ricerca degli allenatori non avrebbe questa intensità e non avrebbe, diciamo, questo raggio d'azione. Quindi probabilmente Calzona, che ha fatto un ottimo lavoro, senza dubbio è una persona capace e meritevole, ma probabilmente in questo momento non è ritenuta la proprietà ideale per ripartire uscito, perché sai, un conto è gestire un periodo, un conto è iniziare un nuovo percorso pluriennale. Pertanto lui probabilmente ritornerà alla nazionale, auguriamogli ogni ben di Dio, non è da escludere che torni in Italia a allenare un altro club.
Chissà. La Juve? Conte?
Pronto?
Non lo so, ma...
Mi dice non dici, direttore, così, eh?
No, sai che ti dico? Ti dico che questo è un allenatore che non è un problema dell'ingaggio, vedi, il falso problema, dice che Conte costa troppo, non è quello. Conte non è che costa troppo, Conte un milione più, un milione meno, non è quello. Il problema è che Conte va a lavorare in un posto dove pensa.
In autonomia,
sì. Investimenti biennali per vincere del pubblico.
Esatto.
Questo è, diciamo, il biglietto da visita. Poi fa bene, ha fatto il suo, fa male, ha sbagliato. Ma se non ci sono queste prerogative, probabilmente lui non ci va, in Italia o all'estero.
Grazie al direttore Fabrizio Lucchesi, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, ciao Salvatore.
Torno a Salvatore, ciao. Biazzo. Salvatore, perché è chiaro che, devo dire, il Napoli deve provare ad andare in Europa League, come si diceva, almeno la penso così, spero anche tu, a prescindere poi dal discorso che la Champions sarebbe un'altra cosa, lo sappiamo tutti, ma deve farlo vincendo in casa. Quest'anno il Napoli è il 12° rendimento interno della Serie A.
Non so, insomma, sarebbe quasi una media retrocessione.
Perché, secondo te? L'aspetto tattico, pressione, anche se lo stadio
è andato un po' tutto male, guarda, cioè voglio dire, ci sono state anche partite anche in casa fortemente condizionate da arbitraggi che discutibili, diciamo così, e lo abbiamo visto già domenica scorsa, cioè voglio dire, non dare un rigore del genere. Io ho chiamato tutti gli ex arbitri internazionali che conoscevo e mi hanno accolto con una risata, cioè se non dai quel rigore e non lo vede nemmeno il VAR, vabbè, buonanotte al secchio. E allora se poi la partita si mette male, tu vai a recriminare per quel rigore che non ti è stato concesso e poi ci sono le polemiche, e invece la polemica non c'è stata ed è stato un errore, perché si deve polemizzare anche quando si vince.
Ah, sono d'accordo con te. Guarda, purtroppo in Italia funziona così, cioè a me piacerebbe pure in linea teorica la signorità del Napoli, che non va neanche a protestare con il capitano, con i calciatori per quel fallo, per esempio su Ngonghe o anche su Anghissà nella ripresa, ma purtroppo così non paga.
Quanto dici che avevo previsto io nel commento durante la partita, dopo aver visto dei falli che non venivano puniti, ho detto attenzione, il primo ammonito sarà del Napoli, punto.
È stato Ngonghe proprio,
cioè, voglio dire. Allora o sono un indovino, ma lo escludo, o evidentemente ragionando
certe dinamiche le cogli subito.
Direzione arbitrale, il problema non è il VAR, mi fanno sentire l'audio tra il VAR e l'arbitro e il direttore di gara, non è questo il problema, è la gestione dell'intera partita, la gestione dei cartellini,
infatti.
Che valgono molto, perché una partita a due cartellini valgono un'espulsione, e nel tempo tu puoi incontrare una squadra che, poiché ha un calciatore particolarmente scorretto, è importante, faccio un nome, per esempio Barella, no? Metti fuori due giornate dall'Inter, vedi un'altra Inter.
E così abbiamo vissuto situazioni proprio scientificamente studiate a tavolino, non diciamo che succede adesso, ma certamente purtroppo è successo. Salvatore, grazie, buona giornata,
grazie,
buon lavoro.
Grazie a te, ciao, arrivederci.
Grazie Salvatore Biazzo, i vostri messaggi. Anche quarta, scrive Francesco, è piuttosto precario nella Fiorentina, beh, insomma, ha giocato molte partite, 4 gol. Dario, ma riprendere Kim magari in prestito è possibile? La vedo molto difficile. È vero che non ha giocato neanche ieri, per esempio la partita di Champions League contro l'Arsenal. Seria voce di mercato, Caiusto è richiesto da Lentella Chiavari, vabbè, l'amico Antonio che fa battute continue e divertenti, devo dire. Poi quest'altro amico, Antonio, lo so che tutti vorremmo il sogno Conte, ma parlando con un carissimo amico procuratore ho saputo che Vincenzo Italiano sarà già a fine maggio il nuovo allenatore del Napoli. Mi ha addirittura detto che si sta parlando con ADL a proposito del mercato, e lui lo sa perché vogliono capire il futuro di un loro giocatore che in questo momento è in prestito. Va bene, grazie per l'indiscrezione, caro amico. Il Napoli ha tanti calciatori in prestito: Caetano, Foro, Ruscio, no? Caprile, Cedira, Popovic, Zerbin, Zanoli ed anche Colisaco, qualcuno me ne ha parlato prima. Classe 2002, sta facendo molto bene in Serie C con l'Ancona, 6 reti in 26 presenze, questo centrocampista di 21 anni, quasi 22, 1,97, è un ragazzo che anche a Di Maro ha fatto benino, chiaro che dopo una stagione così buona in Serie C dovrebbe fare un'altra buona in Serie B e poi eventualmente verificarne l'utilizzo in prima squadra, nel Napoli in particolare. Ci fermiamo, 339-666-9990, mi dite qualcosa su Martinez Quarta, credete nella situazione Conte? Credete a un Napoli che va in Europa League? Un po' di domande per voi, ne parliamo tra pochissimo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Napoli, la promessa di Italiano, ma Dela non allontana Conte. Così, prima di Sport del Roma di oggi, a firma di Salvatore Caiazza. Buongiorno Salvatore.
Buongiorno Dario, buongiorno a te, il tuo radio e telespettatori.
Grazie per essere con noi. A proposito, mi ricordi, mi fai la possibilità di ricordare che siamo anche sul canale 183 della TV, radiomarte.it.
Vedi,
in applicazione. No, servi. Assist di Caiazza, che è difensore roccioso, anche più di me a calcio, ma che invece ha dato un assist raffinato. A proposito di assist, ma il Napoli deciderà tra Italiano e Conte? Sembra anche a
secondo
te.
Secondo me sì.
Entro quanto tempo? Che pure questo credo sia un aspetto importante.
Secondo me è meglio avere pazienza, Dario, perché comunque andare di fretta poi rischi di un'altra sconfitta a livello di organizzazione. Quindi certo, se Conte avesse detto subito sì, a questo sarebbe già stato ufficializzato.
Forse sarebbe anche già a Napoli da ottobre, probabilmente, no?
Anche se da Firenze mi fanno sapere che Italiano è convinto di allenare il Napoli. Quindi.
Il contatto con il presidente, tu scrivi sul Roma, che allenatore sarebbe Italiano per il Napoli? Un azzardo o il giusto momento per prenderlo dopo l'esperienza con Spezia e Fiorentina?
Non credo sia un azzardo, credo sia una certezza di modulo, una certezza di lavoro, una certezza di crescita di alcuni calciatori, perché ricordati Dario che comunque Firenze negli ultimi anni con Italiano in panchina comunque gioca finali, sì. E nonostante non abbia dei calciatori di un certo livello, cioè, aveva Vlahovic, poi è andato via, cioè, vanno avanti comunque con un'idea di gioco stabilita, la stessa di Luciano Spalletti, perché poi dopo l'addio del tecnico campione d'Italia, la prima scelta di Aurelio De Laurentiis è sempre stata Vincenzo Italiano, che poi l'amicizia con Commisso non lo abbia messo in condizione di insistere più di tanto, ma considerato che l'allenatore nato in Germania abbia già comunicato alla società che andrà via, quindi credo che questo sarebbe secondo me un passo in avanti dal punto di vista proprio della continuità che abbiamo perso con Garcia, con Mazzarri, e stiamo ritrovando un pochino con Calzona.
Lo chiediamo anche a un altro allenatore, che anche calciatore, Beppe Calderisi. Ciao, come stai mister?
Ciao Dario, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ascoltavi Salvatore Caiazza del Roma sul discorso italiano, Vincenzo Italiano sarebbe l'uomo giusto sul quale puntare per l'anno prossimo per te?
No, quello che ha detto Vincenzo.
Salvatore.
Scusami Salvatore, perdonami.
No, figurati.
Ciao Salvatore, perdonami. No, io credo che abbia detto le cose giuste. Italiano è una certezza ormai nel nostro campionato, è una certezza per l'intensità, per l'idea di gioco, per la propositività, che io la Fiorentina la seguo perché mi piace, si prende i suoi rischi, le sue
parlo di un allenatore che comunque è molto integralista, anche se poi per quanto riguarda la difesa la Fiorentina ha subito meno gol del Napoli, direi, ovviamente, visto il Napoli di quest'anno.
Sì, è una squadra che gioca molto alta, è una squadra che gioca molto con un fraseggio, con un'idea ben precisa, mi sembra che insomma il lavoro di Italiano è riconosciuto, insomma. Adesso poi qualcuno può dire ma la Fiorentina non è mai arrivata, però insomma le finali le ha fatte, come sottolineava prima Salvatore, insomma a me piace l'idea di calcio che ha Italiano. Insomma Napoli non è Napoli è una piazza molto complicata, ma anche Firenze non è da meno,
si
è fatta le ossa,
c'è la percezione fatta... Però non so se siete d'accordo, riparto da Salvatore Caiazza, che Italiano che certamente dà una profonda identità alle proprie squadre, Trapani su tutte, ma anche Spezia e Fiorentina, è come se mancasse a questa Fiorentina in Italiano sempre qualcosa per la definitiva esplosione, la definitiva affermazione.
Mancano i campioni, perché i campioni ti fanno la differenza, te l'ha dimostrato il Napoli domenica scorsa col Monza, no? Quando è entrato in campo e nel primo tempo era stato in difficoltà, le giocate di Osimhen che vola,
e che nonostante, cioè al di là del volo, e come poi va ad impattare il pallone su Izzo, e poi Politano si traveste da Zidane, Zielinski da Cecchino col Mancino, Raspadori entra a 21 secondi e fa il quarto gol, voglio dire, questi sono calciatori che quando vogliono giocare, sono ben guidati, possono fare la differenza. A Firenze massimo rispetto, però rispetto agli altri organici è sempre molto è minore, no? E quindi credo che Italiano, visto in una grande squadra, secondo me potrebbe fare grandi cose.
Che ne pensi, Beppe?
No, c'è una bella differenza tra il potenziale del Napoli e la Fiorentina, anzi io credo che va sottolineato il lavoro dell'Italiano con una squadra che sicuramente non è il Napoli, non è il Milan, non è l'Inter, dicendo. E io credo che l'identità che dà Italiano alla squadra è di grande spessore, e poi logicamente se c'hai Osimhen in avanti è un'altra cosa, se c'hai Carasveglia è un'altra cosa, se c'hai Politano è un'altra roba. Credo che tutti gli allenatori hanno bisogno di entrare nel cuore e nella testa dei giocatori per cercare di capirli, di conoscerli e di migliorarli su tutti i punti di vista. Ma se hai già campioni affermati e il campione gioca, capisci chi sei, e questo Italiano è molto bravo, perché da quello che so, da quello che amici e via dicendo, poi è un ragazzo che conosco da tanti anni, è uno che ti fa sentire importante, ti dà, ci mette a disposizione, cerca di essere sempre presente, insomma, se il campione impara a capire chi ha davanti, io credo che la differenza la fanno poi le idee di gioco, ma anche la capacità di Carasveglia di saltare due uomini o di andare in cielo, a Osimhen di andare in cielo, insomma.
E questo fa la differenza, è chiaro. Poi c'è le suggestioni Conte. Roberto da Casoria scrive giustamente, credo che molti tifosi la pensino come lui, Conte sarebbe la garanzia per un progetto vincente, non vorrei aspettare altri 33 anni per vincere. Conte è una suggestione o una possibilità per te, Beppe? Poi torno da Salvatore.
Ma Conte è una...
Aspetta, prima Beppe Calderisi, prego, sì.
Ah, scusami.
Figurati.
No, vai avanti, no, vai Beppe, vai.
Sì, no, volevo dire che no, Conte secondo me ha una gran voglia di rientrare, intanto.
Ecco.
Ha una voglia di rientrare, perciò o di qua o di là, da qualche parte il prossimo anno lo vediamo.
Ma secondo te ha anche una gran voglia di Juve?
Beh, la Juve sicuramente non piace solo a Conte, perché sicuramente la Juventus qualcosa devono cambiare, devono invertire un po' la marcia, non tanto per andare a criticare o fare, ma la Juventus deve cercare di vincere lo scudetto, perciò ha bisogno di dare una sferzata, e Conte sarebbe forse uno degli migliori allenatori in circolazione che può fare questo, ma credo che anche il Napoli ha bisogno di un allenatore. A parte, vediamo come finisce con Calzona, perché insomma a me piace Calzona, nel senso che sta facendo delle buone cose. Certo, poi se poi andiamo a guardare il futuro, probabilmente De Laurenti si sta guardando per cercare di capire qual è la cosa migliore da fare in base alle possibilità che ci sono.
Infatti poi dopo dipende da come finisce la stagione, però non può il Napoli aspettare il 26 maggio probabilmente.
Ma non sta aspettando, Dario, non sta aspettando, i contatti certo, ci sono, certo. Da Firenze fanno sapere che comunque Italiano si è promesso a De Laurentiis, l'idea Conte è sempre la stessa, sicuramente come diceva Beppe la Juve è casa sua, perché ci ha giocato, è stato l'allenatore, ci ha vinto. Ciò che fa venire qualche dubbio è sicuramente il rapporto che potrebbe avere con Aurelio De Laurentiis, perché è un presidente che si mette al centro del suo progetto, giustamente, ma che però poi potrebbe diventare fastidioso, e non a caso Spalletti è andato via per questo motivo.
Diciamo che se Laurentiis è entrato spesso, scusami se ti ho interrotto, negli spogliatoi, qualcuno mi ha detto nel centro sportivo lo farebbe entrare.
Allora Conte è uno che quando si siede al tavolo per firmare il contratto, prima di mettere nero su bianco, allora voglio i calciatori, cioè, ma i calciatori deve già avere, non è che è un sogno o è una possibilità, no, io firmo, con i contratti dei calciatori che decido io, perché poi fa anche da direttore sportivo. È naturale che De Laurentiis ha fatto certe cose con Garcia e anche con Mazzarri.
Non potrebbe perché, farle, non potrebbe
ma
farle
con Conte sa bene che non entra neanche
forse neanche a Castelvolturno proprio, diciamo.
È all'area dello spogliatoio.
E il comune di Castelvolturno non c'entra. Beppe, stavi dicendo una cosa, sì.
No, no, stavo confermando tutto quello che sto sentendo, perché in verità, insomma, tu sai che scegliendo un allenatore come Conte ti porti a casa un allenatore con grande determinazione, con grande capacità, con grande grandi qualità a 360 gradi, ma come tutti hanno anche le proprie esigenze, e allora a quel punto lì se De Laurentiis fa una scelta del genere sa perfettamente chi si porta in casa, e Conte non è uno che le manda a dire, insomma, è uno che vuole essere rispettato pienamente per il ruolo che ha. Credo che non sia impossibile andare d'accordo, perché l'importante è che
no, no, assolutamente. Poi De Laurentiis, da questo punto di vista, Beppe, soprattutto nei primi anni, è uno che ha portato Benitez, è uno che ha portato Ancelotti, poi è finita come è finita, però sa come deve muoversi, almeno nel primo anno. Il primo anno è tutto amore.
Si passa dalla luna di miele al divorzio proprio traumatico.
Il problema sarà portare i giocatori che
dipende,
perché certo. Insomma, dipende cosa chiede.
Però io credo che Napoli, parlando con quelli bravi del bilancio, Napoli ha una possibilità in estate che nessuno dei club italiani ha. Napoli ha 300 milioni da poter spendere, non li spenderà, ma 300 milioni da poter spendere, quindi flusso di cassa non indifferente.
Vabbè, staremo a vedere. Beppe, intanto grazie per il tuo intervento, un abbraccio forte.
A presto. Ciao Beppe, a te, ciao Salvatore, alla prossima. Un abbraccio.
Giuseppe Calderisi, allenatore, ex calciatore campano come noi, come Salvatore Caiazza, che saluto. Ciao Salvatore, ti leggiamo domani su Roma.
Ciao Dario, un saluto a tutti.
Un abbraccio. Salvatore Caiazza. Michele da Casoria scrive: Conte già sta a Torino, figurati se viene a Napoli senza Champions. Italiano l'uomo giusto? Beh, ci sta, nel senso che anch'io so che se la Juventus chiamasse Conte fermerebbe ogni opzione, ogni trattativa, ogni sondaggio per andare e tornare a Torino. Questo mi sembra evidente. Non dovesse andare, secondo me potrebbe davvero prendere in considerazione il Napoli, ma con tutta una serie di condizioni e di verifiche da fare. Nel 4-2-3-1 utilizzato quest'anno da Italiano, la coppia di centrocampo con più presenze in campionato è Arthur Duncan. Con tutto il rispetto, non mi sembra un centrocampo dai primi 4 posti in Italia, scrive Gino da Versa, a conferma di quanto diceva Salvatore Caiazza. Qualcun altro, non mi ricordo chi, tanti messaggi per fortuna, dice invece il contrario, che in realtà la Fiorentina ha buoni giocatori. E poi quest'altro amico: mi sa che un po' questo Conte lo state facendo un poco troppo grande, non vi dimenticate che abbiamo avuto Ancelotti a Napoli, scrive Salvatore. Com'è andata con Ancelotti? Quindi non è detto che i nomi facciano poi, determinano i risultati. Serve tutta una serie di cose, di strutture. Ancelotti è stato poco accompagnato, per me era sovradimensionato addirittura rispetto a quel Napoli, l'ammutinamento, insomma tante cose e tante variabili. È il progetto che deve essere serio, condiviso e costruito da persone competenti, da dirigenti competenti, non solo da un presidente voglioso, allenatore bravo. Ne parliamo tra pochissimo con i vostri messaggi, ci fermiamo e torniamo tra pochi minuti, circa 2.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici, ma volevo chiedervi, ma dopo Manchester City e Real Madrid, si è giocato a Madrid 3-3, cosa avete pensato? Quello è il calcio, come siamo rovinati, che sarebbe bello giocare così, sarebbe bello giocare quelle partite. Insomma, è un pensiero credo comune che c'è stato dopo la partita di ieri tra Real Madrid e Manchester City, per cui siamo un po' rattristati, anche perché un anno fa più o meno eravamo a quei livelli, oppure sto esagerando? Ne parliamo con Gaetano Imparato. Ciao Gaetano, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Eravamo a ottimi livelli, non a quelli, poco dietro, si poteva migliorare e cercare di avvicinarsi di più, purtroppo non è stato fatto. Anche perché ieri l'ho vista la partita come l'hai vista tu, vedevo i nomi in campo, io ho iniziato a divertire vedendo su Transfer Market quando scadevano i contratti e la valutazione.
Ah, perché volevi proporli al Napoli, dici tu, scade...
No, proprio in generale con che cosa giocano, cosa propongono sul tavolo, quindi... e quando scadono i contratti. Sono giocatori che vanno scadenza il contratto del 2028, quindi sono previgenti. Qui invece si arriva tutto sotto e si fa casino per il nostro. Ci sono tante diversità. Però va detto anche un'altra cosa, che dei 6 gol, 2 o 3 sono arrivati non tanto per manovre di gioco quanto per una punizione, una carambola, ma questo non impedisce lo spettacolo, per l'amor di Dio.
L'ha vista, credo, anche Gennaro Iezzo. Ciao Gennaro, buongiorno.
Ciao Gennaro, l'ho visto.
Che hai pensato? Hai detto, ma se Ortega sta lì potevo starci pure io, forse così hai pensato.
Al di là di questo, no, ma è stato una, sono state due belle partite, come diceva prima Gaetano, due squadre dove le società sono lungimiranti e sono programmano con molti giovani dentro, e il Napoli stava secondo me giusto un pochino dietro a queste squadre l'anno scorso.
Soprattutto quello fino a dicembre, anzi fino a novembre, anzi quello il Napoli di ottobre, dopo Napoli Liverpool, ex Napoli, davvero una squadra incredibile. Nel frattempo però voi state festeggiando, perché Castellammare di Stabia, abbiamo parlato anche ieri col presidente Langella, questa Serie B splendida con Pagliuca. Gaetano, hai festeggiato? Sei giallo-blu, hai capelli giallo-blu, i pochi capelli giallo-blu.
No, non ho festeggiato, perché questi hanno preso il buon gusto di farci portare in B passo passo. Siamo in B già da un mese, perché tranne un suicidio,
calcolo. Un po' come il Napoli lo scorso anno, più o meno, insomma.
Come l'Inter. Bravo, ma anche come gioco, con alcune caratteristiche del gioco di Pagliuca e qualcosa anche di particolare. Però ci sono qui, cioè sì, c'è la festa, c'è l'euforia e c'è la consapevolezza di avere un direttore sportivo qui che comunque è stato bravissimo insieme a Pagliuca a pescare dei giocatori che hanno fatto la differenza. Gennaro lo sa benissimo, quando siamo partiti si pensava che questa squadra doveva salvarsi, sì e no, e alla fine è stata in vetta dall'inizio in poi. Perciò quando sento parlare per il Napoli, mo senza fare paragone, non mi interessa perché non conosco bene Manna, comunque di questo Manna di cui non sa traccia, poi vado a vedere il direttore sportivo della Juve Stabia, Lovisa, ma chi è sto Lovisa, si diceva in estate, ed è quello che ha portato il Pordenone dalla C alla B, ha fatto 3 salvezze, poi il Pordenone non si è scritto per problemi della città, non ha uno stadio e tante altre cose, è venuto al quarto e ha vinto un altro campionato ancora insieme a Pagliuca. Quindi bisognerebbe andare a vedere chi sei giovane, questo c'ha solo 28 anni, però sì. Manna sta nella Juve, c'è il tatuaggio di Juve,
però non ha, no vabbè, però non ha fatto, cioè non ha portato il Pordenone dalla D alla A, né il Carpi dalla D alla A. Però questo è un altro motivo, un altro discorso. Gennaro invece ti hanno invitato per l'ultima in casa Juve Stabia, dobbiamo chiamare il presidente.
No, vabbè, non lo so.
Lo stabiese come te, Doc, come Quagliarella, come altri, no? Mirante, Donnarumma.
Siamo di quelli della Juve Stabia, come lo siamo per il Napoli. Ed è stato veramente un miracolo, perché, come diceva Gaetano prima, addirittura non si davano speranze per la salvezza a questa squadra.
Pensa un po'.
Quando fai un lavoro per bene, e quando c'hai dei giovani che hanno voglia di emergere, quando c'hai un allenatore molto preparato che vive di calcio 24 ore al giorno, poi i risultati vengono fuori. Lo Stabia l'ha meritato per quello che ha fatto in campo, ma soprattutto anche per quello che ha dimostrato al di là del campo, l'affetto con i tifosi, con la gente. Diciamo che da questo punto di vista Castellammare è cresciuta anche come tifoseria, sempre attenta, sempre cercando mai di non portare
meno male,
di non sporcare mai il nome di Castellammare. Hanno fatto sempre tutti i campi, e questo è veramente
doppia vittoria. Possiamo dire che l'esempio della Juve Stabia, Gennaro, anche Catania Imparato, conferma quanto un po' pensiamo tutti, e cioè che certamente la competenza è importante, certamente il talento è importantissimo, però quando c'è l'allenatore sul pezzo 24 ore al giorno come Pagliuca, così Spalletti, che ha anche altre qualità ovviamente, e soprattutto un gruppo unito e motivato. Quest'anno Gaetano, il Napoli è stato per niente motivato e a tratti disunito.
Non sono d'accordo, io dico che qualcuno si è un po' buttato in caciara, però secondo me sono disincantati, perché tu hai fatto un'analisi perfetta, ma ti sei dimenticato di un elemento. Pagliuca perfetto, perfettissimo, il direttore perfettissimo, però ti racconto, e Gennaro lo sa meglio di me sto fatto. La Juve Stabia si è messa in vetta alla classifica da 3-4 giornate, quando è arrivato il mercato di riparazione a gennaio era ampiamente in vetta, aveva un buon margine, 4-5 punti di vantaggio, via discorrendo. A gennaio la Juve Stabia andava bene, però qualche problemino forse in attacco, serviva forse un centrocampista. un altro presidente, qualche altro presidente, a differenza di quello che c'è qui, l'Angella, anche perché con l'Angella poi ha un'attività commerciale che quest'anno per il gruppo Persico ha avuto un freno enorme, ma non devo fare l'apologia del presidente. Comunque una situazione economica come quella poteva dire no, state in testa alla classifica, tranquilli ragazzi, teniamoci Calderone, teniamoci questo attacco, siamo a più 3, a più 4, ma che l'andiamo a prendere a fare un attaccante? Invece probabilmente serviva e sono andati a prendere dalla Triestina uno che giocava poco, Adorante. Adorante è venuto, è stato il turbo in più a
12 gol in 15 partite, certo.
E quindi ti voglio dire, quindi con la testa la squadra, il disincanto, la piazza, il tecnico 24 ore, ok, ma se non faceva questa mossa probabilmente non si vinceva con questo vantaggio e forse non si vinceva manco il campionato.
Le motivazioni però fanno comunque la differenza, Gennaro, e devono fare la differenza in queste ultime 7 partite per il Napoli. Cioè il Napoli per te è complicato capirlo, sia chiaro, proprio da allenatore, da napoletano, da ex calciatore anche abbastanza fresco. Secondo te hanno un po' finalmente svoltato dopo Monza, hanno capito? Oppure poi vediamo domenica che è una squadra sempre un po' leziosa, un po' presuntuosa?
Bisogna vedere già la domenica prossima, perché
non ti sbilanci, giusto? Non ti puoi sbilanciare.
No, ma perché secondo me tutto è partito sicuramente anche dalla contestazione della gente, perché poi quando si scende in campo e non è l'apporto del pubblico, alzi la testa e guardi lo striscione dove si mettono in condizione di tirar fuori qualcosa da dentro. Il primo tempo è stato così così, il secondo tempo secondo me è nato pure dalla prodezza, dalla prima prodezza di Osimhen e poi secondo me dalla seconda di Politano. Secondo me è scattato qualcosa, sai, un po' di autostima.
Pare che di Lorenzo non chissà, qualcun altro, un po' i leader hanno alzato la voce oltre a Calzone, ovviamente nell'intervallo, anche questo.
Lorenzo si è messo davanti allo specchio, forse, perché chi parla?
Non lo so, anche chiaro, anche lui ha cambiato marcia nella ripresa.
Ma vuoi dire che poi abbiamo visto il Napoli che si è fatto diversi l'anno scorso, ma se tu ce l'hai, lo devi sempre avere.
Infatti.
Se tu le devi tirare fuori, le devi tirare fuori come si faceva l'anno scorso, ogni domenica, perché c'era una squadra che era ambiziosa.
Almeno l'atteggiamento e la concentrazione, poi se sbagli un gol o sbagli un terreno difensivo, ci può stare, ovviamente. È chiaro. Gaetano, credi in Europa League il Napoli ce la fa stavolta?
No, io penso che l'Europa League ce la farà, questo l'Europa League sì, la Champions è da vedere, poi dobbiamo vedere se queste squadre, se sono 5 altre.
Quello è chiaro, dipende.
Tutto quel discorso, e poi voglio vedere, ma io voglio vedere anche altre cose, perché io sono nato Calzona, ma voglio vedere anche altre cose, perché non mi stanno facendo certe scelte. Io devo dedurre che ci sono dei giocatori che anche se non si reggono in piedi devono giocare per forza titolari.
A che ti riferisci?
La fase difensiva.
Juan Jesus dici, per esempio?
Juan Jesus, ma anche Di Lorenzo. Io Di Lorenzo voglio un bene dell'anima, professionista serissimo.
Se non è in forma, decisivo.
Però nella fase difensiva, poi io non sono manco d'accordo su questo fatto. Sì, nello spogliatoio domenica scorsa a Monza si sono parlati, si sono incazzati, hanno vinto tutto quello che vuoi tu. Ma diciamo che nel primo tempo, al di là della squadra, si pigliano i gol sempre la stessa maniera. Cross da un lato, nessuno che mette gamba, che mette il corpo, che fa fallo, che dà un pestone sul pallone, e cross si fa, il cross per mezzo, quello si fa mangiare in testa da chiunque gli va a contrapporsi. Ieri domenica c'era Juric che è alto, ma altre volte hanno segnato anche gente della statura normale, e poi ma è Meretti che non è miracolo, ma la serviva il miracolo, per l'amor di Dio. Quindi la tipologia è sempre quella, e non capisco perché non possa giocare gente come Mazzocchi e soprattutto uno come Nathan, che durante l'annata, quando ha giocato, non ha fatto vedere nessun scempio, che invece ci hanno fatto vedere altri in buona fede, non è che hanno, però cavolate in campo, Nathan io non me ne ricordo uno, ma perché questo non deve giocare.
Che dici Gennaro, sei d'accordo?
Ah, sicuramente Gaetano dice una cosa giustissima, grazie del discorso di squadra, ha molto quest'anno quello che sta venendo meno nella linea difensiva, ma io come il discorso per Nathan non lo è anche per Osticardi, io penso che è anche un giocatore che secondo me sto ragazzo
è un po' potrebbe essere trascurato,
potrebbe essere utilizzato, perché secondo me soprattutto quando trovi degli attaccanti sono belli,
infatti.
Lui è uno che salta bene, poi non mi è mai dispiaciuto di molto che ho giocato, poi è normale, se non gli dai un po' di continuità a questi calciatori non è facile giocare una partita e poi una tra 8-9.
Sono d'accordo con voi su questo, sì, almeno come alternanza di forze e di risorse. Gennaro, grazie, un abbraccio forte, alla prossima.
Grazie a te, caro, sei un mio amico Gaetano.
Grazie a Gennaro Iezzo, in questo incrocio siamo a Castellammare sostanzialmente con Gennaro e Gaetano. Saluto anche Gaetano Imparato, ciao Gaetano, alla prossima.
Ti aspettiamo per mangiare uno spaghetto alle vongole qui nel Borgo Marinaro, nella nostra Castellammare.
Arrivo. Aspettatemi, sto arrivando.
Un abbraccio a tutti.
Grazie, Gaetano Imparato. Molti messaggi che arrivano. Ha ragione Imparato. Nathan, a parte la partita con Real, non ne ha sbagliata una. Forza Napoli, Antonio da Cellole. No, qualcun altro ha sbagliata, però effettivamente ne ha commesso errori clamorosissimi. E poi ancora, spettacolo riguardo a ieri, quasi questa Super League. Poi ancora ho pensato che il sistema, dopo la partita Real City, che il sistema che comanda in Italia da vari anni ha distrutto il calcio italiano, che mi sembra un messaggio assolutamente condivisibile. Ma del resto, insomma, Gravina sta là, la Lega di Serie A pensa solo al neanche all'oggi, tra un'ora, non neanche a stasera, quindi questa è la conseguenza. Ci fermiamo però, arrivano Timo e Gigio per Sulle Mani anche con Ella Castelli e Gigi Soriani per salutarci, perché andiamo via. Grazie appunto a te per il lavoro in redazione, al DJ Soriani, da parte mia Dario Sarantano è tutto, grazie a voi per averci seguito, ciao.
Marte Spotlight.